Allora, buonasera. Anch'io, forse, come chi mi ha preceduto, avrei dovuto poi in corso d'opera un po' mutare il titolo del mio intervento, perché era nato dall'idea di presentare i nomi specifici delle singole membrane anatomiche, un po' anche da una lettura attenta del glossario di Rosa Piro, che speravo di incontrare. E poi invece ora vi spiegherò perché mi sono fermata proprio al termine membrana nei testi medievali. Il mio approccio è quello che si ha in un istituto lessicografico. E io ho indagato il corpus, il nostro corpus, il corpus ovi dell'italiano antico, che è la più grossa banca dati al momento attuale per testi editi, tutti i testi editi in edizione affidabile dalle origini, tendenzialmente esaustivamente fino alla fine del XIV secolo, e poi da qualche anno abbiamo, almeno nel corpus ovi, che è quello più grande, incluso dei testi che arrivano fino al 400. E quindi il corpus ovi contiene non solo testi letterari, ma molti testi documentari. In più il software Gatto, nonostante non sia molto friendly, come si suol dire, comunque consente parecchie ricerche. Quindi la mia indagine è di tipo lessicografico. Io ho cercato i termini, ho verificato le occorrenze, ho letto i contesti e vi esporrò i risultati. Ecco, però ho integrato i risultati con dei testi già pronti per il Corpus Remedia, che è un corpus di testi medici che allestito insomma da me in collaborazione con Ilaria Zamuner, e che non ha i confini cronologici del nostro corpus, e quindi ho potuto consultare delle chirurgie non ancora inserite nel corpus ovi, ma destinate ad entrare anche nel nostro corpus di testi antichi. Ora, nel corpus ovi, testi medici, specificamente medici, utili ai fini della ricerca sono il Liber Medicinalis ad Almansorem, il volgarizzamento, ovviamente, il volgarizzamento medico del Liber Serapionis, e poi abbiamo due volgarizzamenti, cioè due diverse versioni della chirurgia di Ruggero Frugardo, e sono stati utili anche ai fini della ricerca testi che si occupano di animali, cioè due trattati di mascalcia. Abbiamo un volgarizzamento di una mascalcia di Giordano Ruffo, un volgarizzamento siciliano, e uno di area centro-meridionale della Mascalcia di Ruzio. Avanti. Ecco, e per il Corpus Remedia sono stati preparati, e quindi ho consultato anche una versione di una cosiddetta Rolandina, cioè una chirurgia di Rolando da Parma del 400, che è stata ricontrollata interamente sul manoscritto, l'edizione della chirurgia magna di Bruno da Longobucco del 400 bergamasco, edita da Emanuele Ventura, e in più una terza redazione della chirurgia di Ruggero Frugardo, molto antica, che verrà però insomma resa pubblica tra un po', perché è oggetto dello studio di Gianmarco Campetta, un dottorando dell'Università di Chieti Pescara, che mi ha concesso gentilmente insomma di verificare le cose. Dopodiché, anche per... No, sono andata troppo avanti, e ho fatto dei confronti anche con il glossario di Altieri Biagi. Mi dite dove devo puntare questo? Ok. Qualcosa allora non va. Allora, il glossario di Altieri Biagi sul Guglielmo da Saliceto era nella cosa precedente, e poi il glossario dell'edizione abbastanza recente del volgarizzamento di Mondino Deliuzzi dell'anatomia proprio, e ovviamente il glossario sulla nomenclatura anatomica di Leonardo curato da Rosa Piro. No, dovevamo andare. Sì, ma adesso sono andato anche troppo avanti. Ok, allora, sì, ecco, però non mi va. Va bene, cioè ho iniziato la mia indagine ricercando appunto il termine membrana nel corpus ovi. E con mio grande stupore, il termine membrana in senso anatomico non ha nessuna attestazione. Nei testi medievali, il termine membrana significa essenzialmente carta membrana. Sono 12 occorrenze e la carta pergamena. C'è una sola occorrenza che spero, ecco, nel volgarizzamento pisano del Thesaurus Paperum, e quindi comunque in latino, dove indica la membrana che avvolge la castagna. Questo è l'unico in cui ha il significato di strato sottile guaina. Per il resto, membrane carte. Ho consultato quindi il Battaglia e la prima attestazione di membrana viene data in periodo quattrocentesco nei commentari di Lorenzo Ghiberti, e poi insomma c'è il Landino di Plinio. In effetti, membrana nel De Medicina di Celso è un termine ampiamente usato, ma nell'epoca medievale il termine scompare. L'esempio del Ghiberti ci offre la possibilità di avere termini analoghi, dei sinonimi in un certo senso, che sono quelli che vengono usati in epoca medievale. La terza tunica dell'occhio e la pellicella, scusate, del nervo. Ora, qua mi dispiace, non si vede l'inizio. Comunque, nel corpus ovi non ho pellicella, cioè, o meglio, pellicello poche occorrenze, però il latinismo pellicola con 33 occorrenze, e 31 di queste occorrenze indicano per l'appunto un significato di membrana. Ora, nell'indagine ho tenuto conto anche le volte in cui la membrana avvolge un'escrescenza patologica, non solo una parte del corpo umano. Come vedete, i testi sono tutti di ambito medico-scientifico, però troviamo due commenti a Dante, e non è un caso, e la Bibbia. Quindi, cioè, questo varrà per tutti i termini. Se io esco fuori dal genere di testo scientifico, trovo Dante e testi religiosi, non altro. Per il significato patologico, ad esempio, qui nel volgarizzamenti del Crescenzi e del Palladio Latini, trovo le pellicole sottili, sarebbero delle pellicole che ricoprono un'escrescenza sull'occhio della gallina. Imbuti, la pellicola sugli occhi, è la pellicola che rende cieca la talpa. Nelle due chirurgie, da cui cito anche, insomma, cito anche il latino dell'edizione Sudhof, la pellicola è la membrana che avvolge un'ernia, quindi escrescenza di tipo patologico. Però, ovviamente, abbiamo anche altri casi. Boccaccio, si diceva, commenti danteschi. Boccaccio sta commentando i violenti immersi nel flegetonte che stanno immersi fino al casso. Per spiegare casso, dice che quella parte del corpo che sta sopra quello che è ordinato dalla natura per stanza, sede del ventre delle budella, che è divisa da una pellicola, la quale ugualmente si muove da ogni parte, e poi da lì il cibo digesto discende alle parti inferiori. Ora, io non ho potuto non notare un'affinità forte con la glossa che dà il diaframma dal mansore. Ora, la pellicola che divide il petto e quelle parti del corpo e quelle parti discende. Il diaframma non è una membrana, ma era percepito come una membrana in quanto muscolo sottilissimo. Quindi non sono solo questi testi, si ritrova con altri nomi, comunque è intesa come membrana. Poi nella Bibbia invece indica la secondina che avvolge il feto. Nei testi del Corpus Remedia trovo 14 occorrenze in tutto, e sono usate più o meno o per escrescenze patologiche o per membrane che abbiamo già visto. Nell'anatomia di Mondino riguardano la membrana che in cima alla vagina separa l'utero dalla vagina, e Piro ci dice che nel glossario insomma, Leonardo riguardano gli ossi del cuore. Ora, se noi adoperiamo il termine pellicola, ecco, esiste nel Thesaurus come tardo latino, però se vedete come piccola pelle oppure riferito semplicemente agli animali. È in epoca medievale, con la scuola medica salernitana, che il termine assume il significato di membrana. Ora, io come punto di riferimento per il latino medievale ho scelto il LATAM, perché il dizionario che è più attento ai termini medici e anatomici. Quindi, come vedete, la voce è molto articolata, quindi membrana riferita ogni volta a singole parti del corpo. Se noi adesso usiamo il termine pellicola, ovviamente non pensiamo ad una membrana, però, e ho insomma, citato il Battaglia, il vocabolario della Treccani, ma anche il De Mauro, il primo significato è tuttora quello anatomico, nonostante non sia quello più comune. Ok, passiamo al secondo termine. Ghiberti parlava di tunica dell'occhio. In effetti, tunica si trova, ecco, invece si trova abbondantemente utilizzato anche nella tradizione medica pre-salernitana, si trova utilizzato in Celso e in Plinio, ma anche qui è nei lessici mediolatini che si sviluppa con il significato, vedete, soprattutto che riguarda gli occhi. Nei lessici dell'italiano corrente, quello che caratterizza la tunica come membrana è il non essere una tunica, ma più tunica, un insieme di strati concentrici e di ricoprire organi cavi. E devo dire che nel Corpus Ovi più o meno tutte le occorrenze rispettano queste caratteristiche. Ora, qui ho dovuto fare ovviamente un'opera di scrematura perché tunica, tonica e vestito, cioè la forma è uguale, l'etimo è quello. Quindi su oltre 1100 occorrenze io ne ho isolate 59 che hanno il significato di membrana. E di queste 59, ben 41 è la tunica riguardano insomma la tunica dell'occhio, che poi le tuniche dell'occhio avevano degli specifici nomi. Il primo contesto ce lo offre Dante. Dante che nel Convivio spiega la teoria della, insomma, rifacendosi alla teoria della visione, spiega perché il cielo è trasparente, ma noi possiamo vederlo offuscato, o perché c'è un corpo estraneo nell'aria, oppure c'è la tunica della pupilla che è sanguinosa per qualche infertade. La tunica della pupilla non è genericamente una membrana dell'occhio. Io credo che Dante fosse consapevole di riferirsi esattamente alla tunica ubea. I versi del paradiso, di quando lui viene risvegliato, diciamo, da Beatrice, toglie dagli occhi quella quisquilia che lo rendeva cieco. Dante riprende questa teoria della visione e parla allo spirito visivo che ricorre allo splendore che va di gonna in gonna. Tutti i commentatori sanno che cosa sono queste gonne, lo spiegano con tonico, tuniche. L'ottimo convento addirittura ce le cita, sono sette, le enumera tutte, ma manca la secondina. E, cosa buffa, spiega poi a sua volta tunica con gonnella. E ora è da un po' che si occupa di studi sull'oftalmologia medievale, Ilaria Zamuner, e proprio da un suo studio ho ripreso questo schema, insomma, di rappresentazione dell'occhio medievale fatto da Lindberg in uno studio del 76. E vedete, c'è il forame della pupilla e la tunica che passa davanti alla pupilla è esattamente la tunica uvea. Più avanti vi farò, mostrerò un passo dell'Almanzore dove questo risulta chiaro. Gonnella, poi, questo termine si ritrova in ambito iberico, lo ritroviamo in un libro sulla cura degli occhi in antico catalano, conservato in un documento della manoscritto della BNF di Parigi, siamo nella seconda metà del XIV secolo, e questo studio di Dualde Perez sull'anatomia dei manoscritti medievali di veterinaria, e dove gonnella è usato per indicare le membrane dell'apparato circolatorio. E nei testi del Corpus Remedia, questo insomma l'ho scelto di farvelo vedere, si ritrova solo nella chirurgia di Bruno da Longobucco e vedete come il volgarizzatore sente sempre la necessità di glossare con cioè pelle oppure cioè vesti. Ora poi ho anche cercato pelle se nel testo della chirurgia di Bruno da Longobucco viene utilizzato come membrana, ma in realtà viene relegato alla glossa. E anche qui su sette occorrenze, cinque riguardano la tunica dell'occhio. E 52 occorrenze ci sono cioè nell'anatomia di Mondino, almeno secondo il glossario d'Anzi, e Piro nel suo glossario a Leonardo commentando il termine tunica, commenta anche quello che c'è nell'anatomia di Mondino e sottolinea come in Mondino, tunica, oltre a indicare le tuniche delle varie parti del corpo, dell'apparato circolatorio, delle arterie, è usato anche per indicare il pericardio. Tunica nel glossario, insomma, del Guglielmo Volgare di Latini Biagi si alterna con gonnella e Altieri Biagi osserva come gonnella, lei ha indagato insomma, il manoscritto, l'unico trecentesco, il Landiano 57 e poi due incunaboli, è il traducente più comune per tunica. Ora, paradossalmente, gonna, usato da Dante, è arrivato fino al De Mauro. Che gonnella abbia questo significato, insomma, si ferma come dizionario storico al Battaglia. E infine abbiamo quello che è, diciamo, il termine per indicare la membrana in senso generico per eccellenza, il pannicolo, come vedete, genericamente membrana, anche questo assente nella tradizione latina pre-salernitana, dove pannicolo era semplicemente una benda, un piccolo panno. Tuttora ha un significato tecnico di strato di tessuto connettivo che riavvolge un organo. Come vedete anche nei dizionari, insomma, moderni dell'uso, pannicolo è proprio il termine più specifico per indicare una membrana. E in effetti tutte le occorrenze, credo siano qua, non leggo 33 nel corpo, no, scusate, forse sono 77, se non ricordo male, hanno tutte questo significato. Anche qui usciamo dai testi medici e come prima abbiamo Giordano da Pisa, quindi ancora un testo di ambito religioso. Nelle prediche del Gene si usa questo termine. Ora i pannicoli si riferiscono quindi a varie parti del corpo, la zona del torace, troviamo in Piero De Crescenzi ancora una volta che il diaframma è un pannicolo, quindi è definito come una membrana. Nell'Almanzore riguarda pannicoli di vene o arterie, e questo è un passo lungo che ho scelto perché, come vedete, pannicolo sembra quasi l'iperonimo nella descrizione dell'occhio della tunica oculare. Quindi viene usato pannicolo, il quale è chiamato retina tunica. E alla fine, dopo aver parlato del forame della pupilla, viene detto che il pannicolo che sta davanti è la tunica uvea. Questo per dire che, insomma, io penso che proprio Dante si riferisse ad una specifica tunica e che sapesse qual era. Però il termine per cui, insomma, il pannicolo per eccellenza è la meninge. I pannicoli del cerebro, del cervello, sono veramente del cervello, sono nel Serapione, abbiamo 21 occorrenze. È una locuzione costante, quindi è il termine, se deve riconoscersi un uso specifico, è quello per indicare le meningi, la tunica oculare, il pannicolo e quello cerebrale. Questo invece in Giordano da Pisa ha un significato molto generico della membrana che si disfa col corpo che muore, e anche nei testi, come vedete, abbondantemente attestato, sia nei testi del Corpus Remedia, dove torna anche a indicare il diaframma, e poi in Mondino e in Leonardo le occorrenze salgono decisamente. Su questo sorvolo, perché follicolo in realtà è l'unico dei termini che ha cambiato di senso, cioè vi dico rapidamente che follicolo era usato più che altro come guaina che ricopre un'escrescenza patologica. Questa è la maggior parte dei significati nei testi medievali, adesso il follicolo è tutt'altro, una guaina piccina. Allora, questo è uno schema un po', cioè, differenziato per colori, dove io ho messo in nero e in rosso sono tutti i risultati dal corpus ovi, quelli aggiunti in verde con il blu sono risultati dal corpus remedia, comunque quindi sono occorrenze di cui ho la certezza numerica, le altre sono desunte da glossari. Comunque si può vedere che indicativamente la forte specializzazione di tunica. Pannicolo copre, forse l'unico che copre, come vedete, tutti gli ambiti d'uso, quindi il termine, probabilmente il termine proprio che mentre non diciamo membrana, in epoca medievale si diceva pannicolo, e follicolo ha più che altro significato patologico. Allora, concludo con la capsula del cuore che era nel titolo del mio intervento. E questo è il passo di Mondino a cui faceva riferimento Rosa Piro per dire che in Mondino degli Ucci una tunica nervosa indica il pericardio. Il pericardio veniva chiamata capsula del cuore. L'attestazione più antica al momento ce la fornisce proprio l'Almanzore, due casi usa la locuzione capsula del cuore e in un altro capsula e basta, glossandolo come piccola cassa e caverna che è d'uno spesso panicolo che circonda il cuore. Si trova fino a Mondini, ancora fino a Leonardo, mentre, e anche qui lo trovo citato nell'ATAM, non ho attestazioni precedenti, devo dire neanche successive, fino a Leonardo, poi non ho trovato nient'altro dopo, e Altieri Biagi ci informa che invece nelle sue edizioni c'è cassa del cuore, che io trovo in una delle mascalcie, ben due occorrenze riferite ad un accumulo di umori che può causare, insomma, che può gravare sul cuore del cavallo. E adesso non, ecco, questo significato si è perso, ecco, si è perso non, almeno dopo appunto Leonardo, non so se c'è altro, però non è arrivato ai lessici, neanche al Battaglia, capsula del cuore. E il pericardio? Il pericardio, secondo il Battaglia, spunta con questo testo che è del XVII secolo, Historia Musica, ma Altieri Biagi ci informa che c'è già in una chirurgia precedente. E la chirurgia di Giovanni Andrea della Croce, siamo alla fine del Cinquecento, e fa riferimento a Guy de Chauliac, di cui c'è una splendida edizione curata da Tittel, dove troviamo due occorrenze, una volgarizzata in francese e una con citazione di Galeno. Noi sappiamo che Guy de Chauliac aveva studiato da un allievo di Mondino degli Uzzi la sua grande chirurgia del 1363, sono però. Quindi il volgarizzamento, insomma, siamo già oltre, siamo avanti, però questo grecismo, anche se non in italo-romanzo, spunta. Insomma, la mia impressione è che i termini che indicano le membrane anatomiche, siano già state, cioè i termini esistano, sono tuttora in uso, hanno superato, diciamo, lo scossone che c'è stato nel passaggio da sapere medievale a scienza moderna e invece stabiliscono una linea continua tra la scuola medica salernitana e la scienza di oggi.
Grazie.